Fratelli e sorelle, vi diamo un caloroso benvenuto alla riunione di Natale della Prima Presidenza. Siamo grati per l'opportunità di riunirci e di riflettere sulla nascita e sulla vita e sulla missione del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Il Presidente Russell M. Nelson, che presiede, mi ha chiesto di dirigere questa riunione. La musica per questa serata sarà offerta da The Tabernacle Choir e l'orchestra at Temple Square, diretti da Mark Wilberg e Ryan Murphy, con Brian Mathias all'organo. Il coro aprirà la riunione cantando Gioisca il mondo, un bellissimo inno che ci rammenta la gioia e la pace che proviamo grazie all'evento del Salvatore. La preghiera di apertura sarà tenuta dal fratello Ted R. Callister, presidente generale della scuola domenicale.
Nostro Padre Celeste, ti siamo grati per essere in questa stagione di gioia espresso in modo magnifico dal coro. Siamo grati per profeti viventi, apostoli viventi che sono uomini di Dio che ci guidano per rivelazione. Siamo grati per le scritture che ci aiutano a focalizzarci sulla vita, sulla compassione, sull'amore del Salvatore. E ti preghiamo affinché la nostra vita, i nostri pensieri, le nostre parole e i nostri atti siano da discepoli del Signore. Ti preghiamo affinché lo Spirito possa essere su coloro che parteciperanno e che questa sera possiamo ritornare a casa con un desiderio di avere un cuore spezzato, uno spirito contrito e fare quello che il Salvatore vuole che facciamo. E diciamo questo in nome di Gesù Cristo. Amen.
Il coro canterà Natal Natal, un inno che celebra la nascita del Salvatore. Dopo l'inno avremo il piacere di ascoltare la sorella Sharon Eubank, prima consigliera della Presidenza Generale della Società di Soccorso. Il coro quindi canterà Nato è Gesù e la congregazione si riunirà al canto della terza strofa. Seguirà l'anziano Terence M. Winson della Presidenza dei 70. Poi il coro canterà How Far Is It to Bethlehem. Ci parlerà quindi l'anziano Gary Stevenson del Quorum dei Dodici Apostoli. Dopo il suo intervento il coro canterà Venite Fedeli.
Thank you. Voglio raccontarvi due episodi che mi sono capitati e che sono rimasti impressi nella mia mente per molti anni e che ancora oggi mi insegnano le lezioni di cui ho bisogno. Il primo risale a quando avevo 6 anni. La nostra direttrice della musica nel rione di Hunter 5 era la sorella Beverly Whitley. Ora mi rendo conto che probabilmente non aveva neppure 40 anni, ma aveva dei figli adolescenti e sembrava molto matura e saggia a noi bambini della primaria. Era divertente, ci trattava come se fosse dei piccoli adulti e a noi piaceva, l'ammiravamo e cercavamo di compiacerla. Ci diceva che potevamo cantare così forte da farci sentire dai nostri genitori nell'altra stanza, non gridare ma cantare davvero, e noi cantavamo con tutto il nostro cuore. Ci insegnò anche un inno dell'inario degli adulti, dicendosi certa che eravamo musicisti abbastanza maturi da poter imparare a memoria le parole difficili. Ci spiegò il significato di tutte le parole affinché potessimo capire. Ci insegnò che ogni inno ha un messaggio speciale proprio per noi e che se avessimo pensato alle parole avremmo trovato il messaggio che serviva alla nostra vita. Quel Natale, mentre imparavamo tutte le strofe dell'inno Nato è Gesù, cercai di mettere in pratica quello che la sorella Whitley ci aveva insegnato. Ora mi scuso in anticipo con i traduttori perché sarà complicato renderlo nella vostra lingua. Da bambina di 6 anni pensavo attentamente alle parole della terza strofa, ma non capivo la punteggiatura. Invece di cantare Son of God loves pure light, cioè figlio di Dio pura luce d'amore, ovvero che Gesù emana la luce che fluisce dall'amore puro, io pensavo che invece dicesse Son of God loves pure light, cioè il figlio di Dio ama la luce pura, ovvero adora ogni cosa fatta di luce pura. Volendo seguire i consigli della sorella Whitley, cercai di immaginarmi in che modo anch'io avrei potuto amare la luce pura come faceva Gesù. Il secondo episodio risale a quando avevo 9 anni. Come molti bambini di quell'età prendevo lezioni di pianoforte. Non ero particolarmente dotata e forse per incoraggiarmi il mio vescovo mi chiese di suonare un inno di Natale durante la riunione sacramentale alla vigilia. Decisi di suonare Nato è Gesù. La mia insegnante di pianoforte mi aiutò a prepararmi. I miei genitori mi ascoltarono suonare letteralmente 100 volte con il nostro pianoforte verticale nero nel seminterrato. Qualcuno suggerì che forse avrei potuto imparare a memoria le note e non usare lo spartito. Ma era troppo per me. Ero così nervosa di suonare di fronte a tutti i membri del mio rione da non poter memorizzare lo spartito. Architettai allora un piano. Avrei portato con me lo spartito, ma invece di metterlo sul pianoforte l'avrei appoggiato sulle gambe, così avrei potuto guardare le mani sul pianoforte e vedere lo spartito dando l'impressione di averlo memorizzato. Questo stratagemma funzionò perfettamente per circa 20 secondi. Appoggiai lo spartito sulla mia gonna natalizia di taffeta e iniziai a suonare. Il tessuto però era scivoloso e nel bel mezzo della prima strofa lo spartito scivolò dalla gonna e scomparve completamente sotto al pianoforte. Ero nei guai, non c'era modo di recuperare lo spartito e io avevo un vuoto di memoria. Strinsi i denti e cercai di fare del mio meglio. Fu un disastro totale. Suonai goffamente, sbagliando le note e commisi errori imbarazzanti di melodia, fino a che arrivai maldestramente alla fine della seconda strofa. Saggiamente tralasciai di suonare la terza strofa e corsi al mio posto con la faccia rossa, cercando di non piangere. I miei genitori mi sussurrarono: che cosa è successo? Sapevi suonare l'inno così bene. Non vedevo l'ora di andarmene, non volevo vedere nessuno né parlare con nessuno. Mi sentivo umiliata e imbarazzata. Alla fine della riunione, la mia anziana insegnante della scuola domenicale, la sorella Alma Hitton, mi si avvicinò. Cercai di evitarla, ma lei mi prese la mano. Invece di dirmi quanto ero stata brava, cosa che tutti sapevano essere una bugia, mi disse qualcosa che avrei ricordato per il resto della mia vita. Sharon, non importa come è riuscito, tutti hanno visto quanto ti sei impegnata e ti vogliamo bene, che tu sappia suonare il pianoforte oppure no. Eccola la pura verità. Ma non mi fece male come mi aspettavo. La verità era che io avevo lavorato sodo e che mi amavano anche se non sapevo suonare il pianoforte. Feci un minuscolo sorriso e lei mi diede uno di quegli abbracci che solo le donne anziane sanno dare e subito tornò a posto. Beverly Whitley e Alma Hitton non fecero nulla di straordinario. Non scrissero nulla nel loro diario quella sera. Nessun loro familiare conosce questi episodi. Stavano semplicemente insegnando ai bambini a cantare e a comprendere il Vangelo. Che cosa potrebbe esserci di più semplice? Ma non è così. Alla domanda com'è una persona che ama la luce pura, Io rispondo, è come Beverly Whitley, è come Alma Heaton. Entrambe riconoscevano la luce pura di una bambina che si sforzava con tutta se stessa e la amavano per questo, anche se il risultato non era perfetto. Il nostro Padre Celeste è così, vede noi, i suoi figlioli, mentre ci proviamo. I nostri sforzi non sempre hanno successo, ma egli sa quanto duramente ci stiamo impegnando, a volte stringendo i denti e facendo un disastro, ed egli ci ama per questo. Egli ha mandato il suo meraviglioso figlio unigenito, la pura luce d'amore, per sistemare tutta la nostra musica disarmonica, stonata, irriconoscibile. Gesù Cristo armonizzerà ogni nota sbagliata e redimerà ogni stonatura se ci volgiamo a Lui e chiediamo il suo aiuto. Grazie alla nascita, all'espiazione e alla resurrezione di Gesù Cristo, tutti noi possiamo godere della pace celeste. Sono felice per questo periodo natalizio in cui possiamo cantare gli inni che portano un messaggio speciale da parte del Salvatore del mondo per coloro che soffrono in cuor loro. Vi prometto la stessa cosa che la sorella Whitley promise alla primaria. Se penserete alle parole che canterete in questo periodo, troverete in esse un messaggio divino pensato proprio per voi, che vi edificherà e vi conforterà. Ecco il messaggio che mi è giunto in questo periodo natalizio. Ero preoccupata per tutte le persone che non possiamo raggiungere attraverso i nostri aiuti umanitari e per come a volte le nazioni ci rendono difficile aiutare i fratelli e le sorelle che soffrono. E poi ho prestato attenzione alle parole dell'inno di Natale, Angels from the Realms of Glory. Anche se ora lo vediamo come un bambino, egli siederà sul trono di suo padre, ogni nazione radunerà, ogni ginocchio allora si piegherà. Rendo testimonianza che il Figlio di Dio ama la luce pura. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Oh.
Che meravigliosa musica, che meraviglioso messaggio da sorella Eubanks. Quanto è stata meravigliosa quell'alba che annunciava la grazia redentrice. Ebbene, dicembre è arrivato, fa freddo e ha nevicato un po'. Per molti ciò significa che il Natale è vicino. Per me però non è questa l'atmosfera natalizia. Per tutti gli anni che ho trascorso su questa terra, che sono stati molti, è stato il caldo ad annunciare il Natale. Questo perché in Australia dicembre è estate e nell'ovest dell'Africa, dove io e mia moglie abbiamo vissuto negli ultimi 5 anni, fa sempre caldo. Quindi dicembre ha sempre portato con sé giornate da spiaggia, surf e grigliate. A Natale in casa nostra si sente l'aroma del mango e il suono delle risate. Ma lo spirito del Natale è lo stesso ovunque, a Sydney, a Salt Lake o in Sierra Leone, a Nuku'alofa, a Newfoundland o in Nigeria. La nascita del nostro Salvatore ispira le persone a fare cose buone. Nella maggior parte della località le persone si fanno dei regali, si scambiano visite e compiono atti gentili per celebrare lo spirito del Natale. Alcuni dei nostri amici nella Samoa hanno una tradizione il giorno dopo del Natale. Mettono cibo e dolci nelle scatole e le danno alle famiglie più bisognose, nella comunità e nel rione. Hanno anche un orto di circa 1 ettaro e i cui prodotti vengono dati alle persone che hanno bisogno. Un nostro caro amico del Senegal, nell'Africa occidentale, mi ha detto che nel suo villaggio natio in Costa d'Avorio, ogni vigilia di Natale, invece di scambiarsi dei doni, gli abitanti del villaggio presentano i conflitti risolti ai loro capi. Questi ultimi poi trascorrono il resto della giornata a lavorare con le famiglie per appianare i conflitti. Essi vogliono che a Natale la pace e l'armonia regnino in ogni casa del villaggio, perché festeggiano la nascita di Cristo, colui che è nato per portare pace al mondo. All'inizio di quest'anno abbiamo incontrato una giovane missionaria, la sorella Ingabire del Ruanda, che sta svolgendo la missione in Liberia. Mi ha raccontato la storia dolorosa dell'impatto che ha avuto su di lei il genocidio del Ruanda del 94. Suo padre era della tribù Hutu, che era pieno di odio verso i membri della tribù Tutsi, ma sua madre era della tribù Tutsi. Per poter salvare la vita della moglie e delle 4 figlie, questo padre coraggioso ha nascosto la famiglia lontano ed è tornato da solo al villaggio. La moglie e le figlie non lo hanno più rivisto, hanno solo cercato di sopravvivere. Alla fine, 9 anni dopo, sono tornate per partecipare a un incontro di riconciliazione organizzato dal governo, dove sono venute a sapere che l'uomo, nonché marito e padre, era stato ucciso quando era ritornato al villaggio. Eppure, incredibilmente, la mamma della sorella Ingabire e le sue figlie hanno perdonato coloro che gli hanno tolto la vita. In un momento in cui Joseph Smith avrebbe potuto essere consumato dalla rabbia, essendo stato incarcerato ingiustamente nella prigione di Liberty per mesi durante il Natale del 1838, il Signore rivelò la sezione 121 di Dottrina e Alleanze. In questa rivelazione il Signore aiuta Joseph a superare i sentimenti di frustrazione evidenti all'inizio della sezione e insegna al profeta che la gentilezza, la longanimità, la cortesia, la mitezza e l'amore non finto sono qualità cristiane essenziali per essere suoi discepoli. Ho dei preziosi ricordi di famiglia legati al Natale. Tuttavia, non tutti quei ricordi sono belli. Quando ero bambino, ricordo di aver ricevuto da mio padre una preziosa macchinina da corsa verde. Eravamo una famiglia abbastanza povera e io amai quel regalo. Tuttavia, un giorno, in un eccesso di ira giovanile, per un motivo futile gettai l'automobilina in un fitto cespuglio che copriva la nostra recinzione. Fui subito dispiaciuto, non solo di aver gettato il giocattolo, ma perché quel gesto rappresentava per me un rifiuto della dimostrazione di mio padre. Lo cercai ripetutamente, ma invano. Quando arrivò l'inverno e la siepe perse le foglie, lo cercai nuovamente, ma senza successo. Provo ancora dolore per aver offeso mio padre. Mi fa ancora stare male. Questo è simile a quanto a volte rifiutiamo l'amore del nostro Padre Celeste e i suoi doni, il più grande dei quali è l'aver mandato suo figlio a soffrire e a espiare per noi. Che tragedia se rifiutiamo il suo sacrificio espiatorio e le alleanze e le ordinanze del suo Vangelo. Quanto vorrei che fossimo sempre simili a coloro che si sforzano di dimostrare affetto agli altri. Di recente molti si sono impegnati di aiutare i residenti della Florida e della Carolina del Nord e del Sud, i quali hanno subito gli effetti devastanti del maltempo, e quelli della California, e che hanno patito similmente in tutto il mondo anche altre persone. Il 25 dicembre 1874 la capitale del territorio del nord dell'Australia fu distrutta. Nelle prime ore di quel giorno di Natale il ciclone Tracy colpì la città di Darwin. Molti morirono e la maggior parte della popolazione rimase senza casa. Le fotografie della recente devastazione in Florida ricordano quella di Darwin. Ma lo spirito del Natale superò la disperazione. Giunsero donazioni da persone di tutta l'Australia. E molti lasciarono tutto per recarsi a Darwin e partecipare alla ricostruzione. Tanti anni fa, quando aveva solo 2 anni, la nostra figlia maggiore si ruppe una gamba prima di Natale e trascorse molte settimane in ospedale con la gamba in trazione. Una famiglia per noi difficile qualche Natale. Una famiglia di Lione che non stava bene economicamente venne a farle visita quel giorno. Ciascuno dei loro figli portò il suo dono preferito ricevuto quella mattina come regalo per la nostra figlia da parte loro. Io e mia moglie Kay fummo commossi fino alle lacrime della genuinità e gentilezza di quei bambini e dei loro genitori. Quello è il vero spirito del Natale, persone che ne aiutano altre. Dopotutto, una parte importante del ricciaggio del Salvatore è il suo ministero al singolo individuo. Questo è sicuramente un principio accolto e messo in pratica dai membri della sua Africa ed è ciò che egli chiede a noi qui. Il presidente M. Russell Ballard ha dichiarato che l'espiazione è l'atto supremo che il Salvatore ha compiuto per ciascuno di noi. Ecco le parole del presidente Ballard. Se comprendessimo davvero l'espiazione e il valore eterno di ogni anima, cercheremmo tutti i figli di Dio che si sono persi. Li aiuteremo a conoscere l'amore che Cristo prova per loro. Faremo tutto ciò che è in nostro potere per aiutarli a prepararsi a ricevere le ordinanze di salvezza del Vangelo. Sicuramente se l'espiazione fosse chiara nella mente dei dirigenti, nessun nuovo convertito o membro riattivato sarebbe mai trascurato. Il fatto incredibile dell'espiazione è che è infinita ed eterna, tuttavia si applica individualmente una persona alla volta. Fratelli e sorelle, non sminuite mai, veramente mai, il prezioso valore del singolo individuo. Sarebbe meraviglioso se noi tutti seguissimo questo consiglio e quello del nostro profeta, il presidente Russell M. Nelson, di vivere i 2 grandi comandamenti in modo più profondo e santo. E se siete scettici riguardo alla vostra capacità di avere qualche influenza, pensate a questo proverbio africano. Se pensate di essere troppo piccoli per fare la differenza, allora non avete mai trascorso la notte con una zanzara. Non abbiamo bisogno di andare in Terra Santa per fare la differenza o per avvicinarci di più al nostro Salvatore. Natale è il momento in cui possiamo concentrarci sui nostri doni personali al Salvatore, amando e aiutando continuamente gli altri. Allora Betlemme non sarà lontana per nessuno di noi. Dipende da noi lasciare che Cristo faccia parte della nostra vita, accettare i doni che ci offre e dargli in dono il nostro cuore. Lo amo, attesto del suo amore imperituro per ciascuno di noi. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Poco più di 70 anni fa sono state accese, settimane fa sono state accese le luci di Natale nella piazza del Tempio, perpetuando una tradizione che va avanti da 53 anni e che segna l'inizio del periodo natalizio. A Natale celebriamo la nascita, la vita e la luce di Gesù Cristo, il Figlio letterale di Dio e il Salvatore del mondo. Troviamo speranza nella dichiarazione che accompagnò la sua nascita: gloria a Dio nei luoghi altissimi, pace in terra fra gli uomini che egli gradisce. La musica, i bimbi emozionati, i doni da fare e da ricevere, gli alberi di Natale, le decorazioni e le luci fanno tutte parte di questa gioiosa celebrazione. Quando pensate al Natale, quali preziosi ricordi vi vengono in mente? A me questo periodo dell'anno riporta i ricordi dei Natali e della mia fanciullezza. Ricordo ancora molti dei doni che ricevetti, ricordo un pallone da football, uno da pallacanestro, dei giocattoli e dei vestiti. Molti di quei doni sono ormai scomparsi e dimenticati. I vestiti sono consumati e sono diventati piccoli, ma ciò che ricordo più dei Natali passati, nei miei ricordi più intensi e cari, non riguarda ciò che ho ricevuto, ma ciò che ho dato. Lasciate che mi spieghi. Ogni anno, il sabato che precedeva il Natale, i giovani del mio rione si riunivano in chiesa. Riempivamo cesti di arance, banane, dolci e biscotti fatti in casa per le vedove che vivevano nelle vicinanze. Andavamo a casa loro, cantavamo inni di Natale e consegnavamo i cesti. Ricordo ancora i loro sorrisi grati. Alcuni di loro erano immigranti di prima e seconda generazione che esprimevano gratitudine con il loro forte accento, come le sorelle Schwartz, Zibiden, Crowley, Cackler. Non scorderò mai i dolci sentimenti impressi nel mio cuore. Quando io e Lisa siamo diventati genitori, abbiamo dato il via alla tradizione di offrire doni natalizi a una famiglia in difficoltà. Spesso ricevevamo il nome di una famiglia da un'organizzazione benefica della comunità con l'indicazione dell'età dei figli. Trascorrevamo gran parte del nostro tempo e dei nostri sforzi per trovare i doni adatti a loro. I nostri figli sembravano apprezzare questa attività, al pari di ricevere i loro regali il giorno di Natale. Questa tradizione familiare di servizio ha contribuito a imprimere nei nostri cuori il vero spirito di Natale. Per lavoro mi occupavo dello sviluppo della produzione del marketing di attrezzature da palestra in tutto il mondo, attraverso come tapirun, attrezzature come apirun, ciclette e ellittiche, hanno lo scopo principale di rafforzare il cuore. Infatti nella nostra compagnia ci impegnavamo molto per assicurarci che gli utilizzatori potessero misurare accuratamente le condizioni fisiche e i livelli di attività del cuore attraverso appositi rivelatori. Oggi molti di noi indossano apparecchiature tecnologiche al polso che monitorano il cuore e incoraggiano l'attività per rafforzarlo. E se ci fosse un modo per misurare la condizione del nostro cuore da una prospettiva spirituale? Una specie di cardiofrequenzimetro spirituale? Che cosa indicherebbe il vostro? Quanto è spirituale sano il vostro cuore? Il periodo natalizio sembra il momento ideale per valutare attentamente le condizioni del nostro cuore. Potresti chiedervi, ad esempio, il mio cuore è preparato a ricevere il Salvatore? A Natale spesso cantiamo, in ogni cuore egli porterà la gioia. E come possiamo fare spazio nel nostro cuore a Cristo, specialmente in questo periodo pieno di impegni, ma anche meravigliosi? Le scritture abbondano di descrizioni che possono aiutare a valutare le condizioni del nostro cuore. Alcuni versetti indicano parole come puro, mite, umile, spezzato e contrito. Queste e molte altre parole nelle scritture ci aiutano a comprendere il cuore del Salvatore. Per poterlo ricevere, di certo il nostro cuore deve essere puro e umile come il suo. Parafrasando un'affermazione di Paolo, possiamo sforzarci di avere le parole e le qualità di Gesù Cristo come una lettera scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini, una lettera di Cristo scritta non su tavole di pietra, ma su tavole che sono cuori di carne. Questo richiede più di un piacevole augurio di Natale che esce dalle nostre labbra. Il Signore ha ammonito coloro che si avvicinano a Lui con le labbra, ma il cuore è distante da Lui. Questo Natale e per tutto l'anno, i nostri atti gentili e le nostre buone opere saranno il migliore indicatore che il nostro amore per il Salvatore è scritto nei nostri cuori. Quando analizzo le condizioni Nel mio cuore trovo ispirazione e grandi esempi da seguire nei cuori dediti al sacrificio e piena di forza di coloro che hanno stabilito la Chiesa di Gesù Cristo. E inizio la rastrazione. Vorrei raccontare una storia di Natale che parla di una dei primi santi degli ultimi giorni convertita ad Immigham in Inghilterra. Si tratta di Mary Wood Littleton. Mary e suo marito Paolo non avrebbero mai pensato di lasciare la loro casa in Inghilterra. Essi però ascoltarono il messaggio del Vangelo restaurato e ottennero una testimonianza della verità. Furono battezzati e solo 2 mesi dopo Mary e Paul, insieme ai loro figli, salparono per l'America per radunarsi con i santi. Arrivavano a New York il 20 dicembre 1844. 5 giorni dopo viaggiarono in diligenza fino a Nauvoo, nell'Illinois. Provate a immaginare, percorrendo al freddo strade dissestate, difficili, festeggiarono il loro primo Natale in America. Malgrado tutti quei cambiamenti, Mary manteneva la speranza nel suo cuore che la famiglia un giorno avrebbe festeggiato il Natale come erano soliti fare in Inghilterra, con le ghirlande, Babbo Natale, i canti natalizi. Purtroppo il loro secondo Natale in America nel 1844 non fu molto meglio. Lo trascorsero di un carro che Paul aveva trasformato temporaneamente in casa, mentre la famiglia cercava con difficoltà di stabilirsi a Nauvoo. Di nuovo il cuore pieno di speranza di Mary diceva: l'anno prossimo il Natale sarà diverso. L'anno seguente, nel 1846, il terzo Natale della famiglia in America, Mary e i suoi figli si ritrovavano a Winter Quarters per prepararsi al lungo viaggio verso ovest in primavera. La plebaglia li aveva scacciati da Nauvoo e Paul stava procedendo a ovest per il battaglione mormone, diverse centinaia di chilometri di distanza. Ancora nessuno canto gioioso né Babbo Natale. C'erano piuttosto digiuni e preghiere sincere in favore del figlio di 8 anni di Mary, che rischiava la vita a causa di una grave malnutrizione. Egli sopravvisse, ma proprio quel giorno di Natale altri 25 morirono a Winter Quarters. Fu solo al quarto Natale in America, dopo essere arrivati da poco nelle valli del Lago Salato, che Mary e la sua famiglia poterono finalmente festeggiare il Natale in relativa pace. Anche allora non fu il tipo di celebrazione che aveva conosciuto in Inghilterra, però per certi versi era anche meglio. Durante i festeggiamenti natalizi nel giorno del Signore, il domani del Natale nel 1847, i santi si riunirono per pregare, esprimere parole di gratitudine e cantare inni di lode a Dio per la loro liberazione in Sion. Uno dei canti fu una versione molto sentita di Santi Venite, scritto lungo il viaggio dei pionieri, che era diventato un inno di fede di quei primi santi pionieri. In seguito i Santi Venite è rimasti uno dei inni preferiti. Anche a Natale, durante le celebrazioni natalizie dei pionieri, credo che le difficoltà affrontate nel corso degli anni produssero un cambiamento nel cuore di Mary. Ella sembrava vedere il Natale più chiaramente, con nuove tradizioni natalizie e nel nuovo canto del cuore. Aveva davvero sviluppato un cuore dedito al sacrificio, incentrato sulla speranza che riponeva in Gesù Cristo e sul suo amore per Lui. La stagione natalizia sembra un momento adatto per contemplare la salute spirituale del nostro cuore. Termino quindi con un semplice suggerimento che può aiutarci a monitorare e a rafforzare il nostro cuore spirituale. Invito ciascuno di noi a scegliere di fare qualcosa che esprima in modo esteriore i nostri sentimenti interiori sul Salvatore Gesù Cristo, e che questo sia il dono che gli facciamo quest'anno. Come Mary Littleton, questa sera siamo riuniti come fedeli seguaci di Gesù Cristo per adorarlo. Ora ascoltiamo attentamente il coro mentre gli angeli in cielo cantano festanti un magnifico inno che invita: venite fedeli, venite, adoriamo il nostro Signore. Ovunque viviamo nel mondo, tutti possiamo seguire l'invito, i lieti esultanti, venite qui a Betlemme, anche sul solo cuore, per adorarlo e onorarlo. Rendo testimonianza di Gesù Cristo, il Salvatore del mondo. Prego che possiamo avere lo Spirito di Cristo scritto sui nostri cuori per tutto il periodo natalizio e nel nuovo anno, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Esprimiamo la nostra gratitudine al coro del tabernacolo e all'orchestra del Temple Square per la meravigliosa musica natalizia che ha riempito i nostri cuori. Ringraziamo altresì gli oratori di questa sera e riconosciamo gli sforzi di tutti coloro che hanno dato il loro contributo per rendere possibile questa riunione. All'inizio di questo splendido periodo preghiamo affinché ciascuno di voi abbia il dono di godere della pace, della speranza e della gioia che si manifestano attraverso l'amore redentore del nostro Salvatore. L'ultimo oratore di questa sessione sarà il nostro amato profeta, il presidente Russell Nelson. Dopo il suo discorso, il coloro concluderà la riunione cantando Alleluia dal Messia di Handel. La preghiera di chiusura sarà offerta dalla sorella Becky Craven, seconda consigliera della Presidenza Generale delle Giovani Donne.
Miei cari fratelli e sorelle, questo è un meraviglioso periodo dell'anno. Amiamo le note divenite fedeli e con ardore veniamo per adorare Lui, Gesù il Cristo, quel neonato straordinario di Betlem, il grande Geova dell'Antico Testamento e il Messia del Nuovo. Me ne sono rammentato l'altro giorno quando ho incontrato un angelo di nome Lidia. Vorrei che questa sera ci concentriamo sulla missione di Gesù Cristo. Vi invito, come il re Beniamino ha parlato, di considerare le benedizioni di coloro che osservano le benedizioni. Queste benedizioni sono qui con noi oggi e le promesse che non finiscono della felicità. I veri seguaci di Gesù Cristo hanno il privilegio di esprimere le gioie per sempre. Me ne sono rammentato l'altro giorno quando ho incontrato un angelo di nome Lidia. Quest'angelo non vestiva di bianco ed è stato facile incontrarlo perché è venuto nel mio ufficio. Lidia ha 12 anni. Ho saputo che è affetta da una forma rara e aggressiva di cancro al cervello. Ha un volto angelico e una compostezza che va oltre la sua età. Mentre parlavamo della sua vita e di ciò che l'aspettava, era calma e in pace. Quando le ho chiesto se avesse delle domande, mi ha risposto subito: com'è il paradiso? Questo ci ha portato a una conversazione cuore a cuore sullo scopo della vita e sulle benedizioni che il nostro Padre Celeste e suo Figlio diletto hanno offerto a coloro che li onorano e li seguono. Siamo lieti di avere questa sera con noi Lidia e i suoi genitori. Lidia, potresti per favore alzarti insieme alla mamma e al papà? Girati che così ti vedono tutti. Grazie Lidia. Sorella e fratello Terry, continuiamo a pregare per te. Sono stato profondamente toccato dalla fede di Lidia e della sua famiglia, pur affrontando una sfida molto difficile di questa vita. Lidia è piena di fede. Ha una prospettiva eterna. Sa che il Signore la ama e si prenderà cura di lei. La sua famiglia devota è ricolma della stessa pace e compostezza che solo la fede nel Signore può portare. Lidia ha chiesto di poter incontrare il Presidente della Chiesa del Signore, ma i suoi desideri sono ben più profondi di qualsiasi esperienza di una volta sola che si possa fare in questa vita. Il suo desiderio più grande è di stare per sempre con la sua famiglia nel Regno Celeste. Questo comprende anche il desiderio di stare sempre con il Padre Celeste e con Gesù. I nostri desideri influenzano davvero ciascuno di noi in modi profondi, ma solo qui e ora, non solo qui e ora, ma oltre. Analizzate il significato di questa dichiarazione di Alma. Il Signore accorda agli uomini secondo i loro desideri. I desideri sono importanti in questo periodo di scambio di doni, in cui stiamo particolarmente attenti ai desideri di coloro che amiamo. Durante questo periodo vi invito a esaminare i vostri desideri. Quali sono i vostri più grandi desideri? Che cosa volete davvero vivere e realizzare in questa vita? Volete diventare sempre più simili a Gesù Cristo? Volete davvero vivere con il Padre Celeste e con la vostra famiglia per sempre e vivere come Egli vive? Se è così, vorrete accettare molti doni offerti dal Signore per aiutare voi e me durante il tempo della nostra prova terrena. Concentriamoci su quattro doni che Gesù Cristo ha fatto a tutti coloro che sono disposti a riceverli. Primo, ha dato a voi e a me un'illimitata capacità di amare. Ciò comprende la capacità di amare coloro che non sono amabili e coloro che non solo non vi amano, ma al momento vi perseguitano e si approfittano di voi. Con l'aiuto del Salvatore possiamo imparare ad amare come Lui ama. Può richiedere un mutamento di cuore. Sicuramente il nostro cuore andrà addolcito mentre siamo istruiti dal Salvatore sul modo in cui prenderci davvero cura gli uni degli altri. Miei cari fratelli e mie care sorelle, possiamo davvero ministrare alla maniera del Signore se accettiamo il Suo dono d'amore. Chiedete l'aiuto del Signore per amare coloro che Egli ha bisogno che amiate, incluse le persone per cui non è facile provare affetto. Potreste anche desiderare di chiedere a Dio che i Suoi angeli camminino con voi laddove non volete andare. Un secondo dono che il Signore vi offre è la capacità di perdonare. Grazie alla Sua espiazione infinita, voi potete perdonare coloro che vi feriscono e che potrebbero non assumersi mai la responsabilità della loro crudeltà nei vostri confronti. Di solito è facile perdonare chi cerca sinceramente e umilmente il vostro perdono, ma il Salvatore vi garantirà la capacità di perdonare chiunque vi abbia maltrattato in alcun modo. Allora i loro atti dannosi non incancreniranno la vostra anima. Un terzo dono da parte del Salvatore è il pentimento. Questo dono non è sempre ben compreso. Come sapete, originariamente il Nuovo Testamento è stato scritto in greco. Nei passi in cui il Salvatore chiede alle persone di pentirsi, la parola utilizzata in greco è metanoeo. Si tratta di un verbo greco molto potente. Il prefisso meta significa cambiamento. Usiamo quel prefisso anche in molte altre lingue moderne, anche in inglese. Ad esempio, la parola metamorfosi significa cambiamento di forma o trasformazione. Il suffisso noeo si riferisce alla parola greca che significa mente. Viene usato anche per altre parole greche che significano conoscenza, spirito e respiro. Riusciamo a vedere la portata e la profondità di ciò che il Signore ci sta dando quando ci offre il dono del pentimento? Ci invita a cambiare la nostra mente, la nostra conoscenza, il nostro spirito, perfino il nostro respiro. Ad esempio, quando ci pentiamo, riprendiamo profondamente fiato con gratitudine verso Dio, colui che ci presta l'alito per respirare di giorno in giorno, e noi desideriamo usare quell'alito per servire Lui e i Suoi figli. Il pentimento è un dono splendente, è un processo da non temere, è un dono da ricevere con gioia e da usare, proprio da abbracciare giorno dopo giorno mentre cerchiamo di assomigliare sempre più al nostro Salvatore. Il padre di Re Lamoni colse un barlume di ciò che aspetta coloro che credono in Cristo e lo seguono. Egli dichiarò che avrebbe abbandonato tutti i suoi peccati per avere il privilegio di conoscere il Signore. Il vero pentimento non è un avvenimento, è un privilegio infinito. È fondamentale per il progresso e per avere pace di mente, conforto e gioia. Un quarto dono del nostro Salvatore è in realtà una promessa di vita eterna. Questo non significa semplicemente vivere per un periodo molto, molto lungo. Chiunque vivrà dopo la morte, quale che sia il regno di gloria per cui si qualificherà, tutti saranno risorti e avranno l'immortalità. Ma la vita eterna è molto più di un aspetto del tempo. La vita eterna è il tipo e la qualità di vita che vivono il Padre Celeste e il suo Figlio diletto. Quando il Padre ci offre la vita eterna, essenzialmente sta dicendo: se scegliete di seguire mio Figlio, se il vostro desiderio è davvero di diventare come Lui, allora col tempo potrete vivere come viviamo noi e presiedere a mondi e regni come facciamo noi. Questi quattro doni straordinari ci porteranno più gioia di quanta saremo in grado di accogliere. Sono stati resi possibili perché Geova ha condisceso a venire sulla terra come bambino Gesù. È nato da un padre immortale e da una madre mortale. È nato a Betlem, nelle circostanze più umili. La sua santa nascita è stata predetta dai profeti sin dai tempi di Adamo. Gesù Cristo è il dono trascendente di Dio, il dono del Padre a tutti i Suoi figli. Noi celebriamo tale nascita a ogni Natale. Con i nostri pensieri e sentimenti così incentrati sul Salvatore del mondo, che cosa ci manca quindi per ricevere i doni che ci sono offerti tanto di buon grado da Gesù Cristo? Qual è il segreto per amare come Egli ama, perdonare come Egli perdona, pentirci per diventare più simili a Lui e soprattutto vivere con Lui e con il nostro Padre Celeste? Il segreto è stringere e osservare le sacre alleanze. Scegliamo di percorrere il sentiero dell'alleanza del Signore e di rimanervici. Non è complicato. Questa è la via per la vera gioia in questa vita e per la vita eterna più avanti. Miei cari fratelli e sorelle, il mio più grande desiderio è che tutti i figli del Padre Celeste possano avere la possibilità di sentire il Vangelo di Gesù Cristo e di prestare ascolto ai Suoi insegnamenti, e che Israele sia radunata come promesso in questi ultimi giorni. E desidero che noi crediamo e riceviamo l'amore del Salvatore che ha per ognuno di noi. Il suo amore infinito e perfetto lo ha spinto a espiare per voi e per me. Tale dono, la sua espiazione, fa sì che tutti gli altri suoi doni siano nostri. In un giorno a venire, in quel millennio per il quale ci stiamo preparando adesso, ogni ginocchio si piegherà ed ogni lingua confesserà che Gesù è il Cristo. E non sarà solo il magnifico coro del tabernacolo alla piazza del Tempio per cantare Alleluia. Ogni persona che ha scelto di seguire Gesù Cristo canterà e griderà Alleluia, poiché il Signore Dio nostro, l'Onnipotente, ha preso a regnare. Il regno del mondo è venuto ad essere del Signor nostro e del suo Cristo, ed Egli regnerà nei secoli dei secoli, Re dei Re, Signor dei Signori. Porto testimonianza che Dio vive. Gesù è il Cristo, il Messia. Questa è la sua Chiesa che Egli dirige attraverso i suoi profeti. Invochiamo umilmente le sue benedizioni su ognuno di voi, incluso il desiderio e la capacità di accettare tutti i doni che il Salvatore vi offre. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Nostro caro Padre che sei nei cieli, siamo così grati per il dono di tuo figlio e le molte benedizioni e privilegi e opportunità che sono nostri grazie a lui. Siamo grati per i meravigliosi messaggi e la musica che abbiamo ascoltato questa sera e che hanno portato testimonianza di lui. Per piacere aiutaci a ricordarci di lui, tuo figlio, sempre. E per piacere aiutaci nei nostri sforzi a seguirlo. E questa è la nostra preghiera, nel nome di tuo figlio Gesù Cristo. Amen.